tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
No, era per vedere se eravate attenti. Erano naturalmente i Foo Fighters dei The Sky is a Neighborhood. Poi recupereremo Miles Kennedy. Allora, intanto vi ricordo che il Teatro dei Servi riparte con la nuova stagione dal 28 settembre al 3 ottobre. Incoronate comiche, ride bene chi ride donna. Un format di stand-up al femminile, accessibile a un pubblico di sordi e udenti insieme. Attrici udenti, attrici sorde, attrici LIS che romperanno le barriere, gli stereotipi di genere e non solo. Ogni monologo andrà alla ricerca di complicità e gioco fra recitazione e LIS dal 28 settembre al 3 ottobre al Teatro dei Servi. Incoronate comiche, ride bene, ride donna. Teatroservi.it per informazioni, oppure lo 0667951130, ripeto 0667951130, biglietti ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Buongiorno a Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno. Il Sollazzo del Pappagallo. Riprendo una cosa che avevamo lanciato nelle due ore con Ale Mauri, cioè praticamente se lo sai non dirlo perché non l'abbiamo ancora svelato, però insomma il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha condiviso i dati su quante persone hanno visto i contenuti, quindi film e serie TV, di maggiore successo sulla piattaforma. Vi dico che i tre film più visti, ve lo dico subito perché tanto abbiamo fatto un piccolo giochino, non andate a guardare, sulle serie TV, nessuno ha azzeccato la più vista, perché secondo me io non ho azzeccato proprio nulla della top 3 del podio, però i film più visti sono Extraction, Bird Box e Spencer Confidential. Sono i tre film più visti su Netflix.
Avrei messo sul podio e sul gradino più basso Bird Box, per il resto proprio
rispettivamente 99 milioni di visualizzazioni, 89 e 85 il podio. Seguono poi Six Underground, Murder Mystery, The Old Guard, Enola Holmes, Project Power, Army of the Dead e Fatherhood. Questa è la top 10 dei film più visti di sempre in tutto il mondo su Netflix. Questa è la ovviamente come hanno fatto questi calcoli, non li hanno fatti sul periodo totale, perché sennò altrimenti i film più vecchi avrebbero più possibilità di essere, ma hanno calcolato quello che è stato visto nei primi 28 giorni in cui ciascun film, ciascuna serie TV è stata disponibile, per dare diciamo parità di chance, diciamo così, a tutti. Vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Dunque, intanto ci sono ancora
una cifra come quella che vedo e che non dirò.
Sì.
È la morte del cinema, cioè nel senso è la morte delle sale. È talmente
l'ho detto io prima 99 milioni di visualizzazioni. Ho detto che, cioè, i film li ho svelati, il podio 99 milioni per il primo, 89 per il secondo, 85 per il terzo, mentre il podio delle serie che non abbiamo svelato è 82 milioni per la più vista, 76 a pari merito per la seconda e per la terza. Insomma, questo è il,
nel senso, Extraction che arriva a 99. Io per farvi per darvi un'idea, Biancaneve e Sette Nani ha fatto 102 milioni di biglietti.
Bene, quindi sentiamo, vediamo se qualcuno azzecca, vai.
Angel dei Massive Attack.
Ok, qui siamo ancora sulle canzoni che vi eccitano di più, che è stato l'argomento di stamattina.
Allora, vai. A me la canzone proprio che mi manda fuori di capoccia alla grande, sì, è Venom di Ghostamain. Qualcosa di fantastico, ragazzi.
Bene, 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 avanti.
Tutti questi ascoltatori che reagiscono, sì, come ti ricordi il pesce di nome Wanda, no?
Sì.
Klein parla in italiano, era in russo, mi pare.
Sì, non me lo ricordo.
Nella lingua originaria era italiano.
Sì.
Buongiorno, ragazzi. Mi si è appena affacciato un vecchio zona trullo in macchina mentre voi facevate wom wom wom.
Sarà Maurizio, un vecchio in zona trullo. Sarà Maurizio.
Tutto bello coatto.
Bene, bene, bene.
Sei andato col cane.
Ottimo, Let's Get It On di Marvin Gaye. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, ragazzuoli. Beh, una canzone emozionante potrei dire Onedici di Rammstein, ma non a livello arrapante, che è emozione, una bella canzone, eccetera, eccetera. Se devo parlare a livello arrapante, mi metti quando X appena Sandra canta.
Vabbè, scusa una cosa, abbiamo chiesto la canzone più eccitante, diciamo, è una bella canzone, ma non è eccitata. Là, che cazzo, vabbè. Io non vi capisco, certo, altre ragazzi. Ancora, vai, sentiamo, vai.
Non so se avete letto, Mimmo Lucano ha preso più di 10 anni in primo grado.
3 13 anni, 13 per mese. Ne parliamo fra poco. Allora, con tutti gli astronzo che volano per casa mia, sarà tutto il tempo a girare. Sì, questo qui è il robottino di Amazon, no? Che si chiama Astro.
Vabbè, qui a Roma da astro ad astronzo è un attimo.
È un attimo, bravissimo, lo chiameremo così noi a Roma, poi avanti, vai.
Hanno chiamato Astro perché quello sta a casa, te fa... Astro, prendi questo, Astro, porta quello, Astro, de qua, Astro, de là.
Va bene, chiarissimo. Couchsurfing viene usato anche in Iran come mezzo per conoscere le persone in viaggio. Quando ho viaggiato lì mi avevano consigliato di scrivere un post per chiedere ospitalità in tutte le città che avrei visitato e che sarei stato accolto calorosamente. Effettivamente è stato così, gli iraniani sono il popolo più ospitale mai conosciuto, il problema è che dormono sui tappeti persiani. E vabbè, questo... quindi non c'è il divano.
Era meglio dormire sui gatti persiani.
Esatto, non c'è il divano, ci sono i tappeti persiani. Vabbè, torniamo fra un attimo e continuiamo, anzi iniziamo ufficialmente il Solazzo del Pappagallo. Voi continuate però, se vi va, a indicarci quali sono le canzoni, cioè, abbiamo fin troppe, le serie TV che secondo voi potrebbero essersi contese il podio di, senza guardare però, di serie TV più vista in assoluto su Netflix. Sicuramente molti di voi hanno indicato tra le canzoni più eccitanti anche questa qua dei Soundgarden, che si intitola Black Hole Sun. Radio Rock Podcast. C'erano anche, credo, la moglie, l'ex moglie, insomma, la moglie di Chris Cornell e anche la figlia alla presentazione del nuovo James Bond, visto che Chris Cornell aveva partecipato alla colonna sonora del film di James Bond 007. Allora io direi così, siccome qualcuno dice, Boris, subito domanda bomba, ma sto James Bond gliela fa o no?
Sì, non l'ho visto, ne abbiamo parlato ieri con Roberto Recchioni.
Però secondo te gliela fa o no?
Secondo Roberto gliela potrebbe fa.
Gliela però potrebbe,
insomma, fa. È pieno di sconvolgimenti, almeno quello che si dice di sconvolgimenti sulla storia di James Bond, che di solito è stata sempre una storia molto orizzontale e che in questo invece ultimo ciclo di Craig è diventata anche molto verticale, cioè con una continuity abbastanza serrata, e pare che siano successe delle cose definitive. Non è impazzito Roberto per tutto quello che concerne la grammatica cinematografica. Vero è che 007 non ha mai brillato per essere girato come Kubrick, ecco.
Sì, ti posso dire una cosa, dobbiamo andare alla pubblicità, però ho visto Dune al cinema in lingua originale. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che la sala era piena. Il film in lingua originale, sala piena zeppa. Ora non è un'indicazione perché Dune sta andando benissimo. Bisogna vedere gli altri film e le altre sale. Però molto bello.
Dune sta andando benissimo, ma cioè, le cifre assolute sono drammatiche
rispetto, tu dici, al passato, a due o tre anni fa. Mi è piaciuto moltissimo. Vero è, però, questa è una prima parte. Non so, la seconda quando uscirà.
Chi lo sa, non si sa. Lui non ha firmato. Cioè, non ha firmato e non sta andando così bene da rendere sicuro.
Inizia part one, quindi tu vedi tutto il film. È vero, visivamente stupendo, è vero quello che ho sentito e ho letto dire da alcuni critici, che sostanzialmente non succede nulla, no, cioè nel senso tutto quello che deve succedere
non interessa,
non,
cioè, se tu vedi
non è importante,
vedi Arrival, cioè l'unico film che, in cui lui ha fatto succedere qualcosa è Sicario, poi per il resto a lui della narrazione proprio non frega nulla, cioè, ma in questo è, se vuoi, simile a Nolan, con la differenza che Nolan poi si prende dei film e ha un fratello sceneggiatore che lo obbliga a far succedere delle cose. Però
se no, se fosse per lui non lo...
Esatto, però è talmente disinteressato a quello che succede che poi fa, appunto, no, le scatole cinesi tipo Inception, tipo l'ultimo di cui non mi ricordo adesso il titolo, perché la cosa che gli interessa è il gioco, non la narrazione. Quindi non succede niente perché a Villeneuve non ha mai interessato è nulla di quello che succede in un film.
Torniamo fra pochissimo.
Per lui è tutto il come e niente il cosa.
Torniamo fra pochissimo. Oggi un sacco di cose di cui vorrei parlare. Tra l'altro, un accenno su Mimmo Locano vorrei fare. E poi volevo fare, ma non faremo in tempo oggi, a raccontarvi un po' tramite i nostri comunicati stampa quello che ha detto, quello che hanno detto i quattro candidati principali. Ovviamente sono disponibili i podcast per chi vuole riascoltarli. Però brevemente, insomma, volevo fare un piccolo riepilogo. Vediamo se facciamo in tempo. Altrimenti lo faremo, diciamo, per i candidati al ballottaggio.
Dunque, solo per chiudere con Sarandon. Nelle ore complessive, perlomeno sul podio, c'è The Irishman di Martin Scorsese. Fa ridere perché, essendo lunghissimo, ovviamente nella somma delle ore ha avuto meno visualizzazioni,
certo,
ma è arrivato è arrivato più alto. E comunque è una rivoluzione, perché prima Netflix, Amazon e compagnia non davano dati e adesso li danno.
Li danno, li stanno cominciando ad andare. Allora, vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Hanging on your inches. Allora, vediamo un po', dai, poi svegliamo questa, almeno questo podio delle serie più viste su, in assoluto su Netflix. Allora, vediamo chi c'è, vai.
Boris.
Boh, non è Boris, anche perché in tutto il mondo. Sons of Anarchy. Allora, secondo me al primo posto c'è qualcosa di adolescenziale che noi vecchiacci neanche prendiamo in considerazione. This Is Us, Shameless, Agents of Shields, Big Bang Theory, no? No.
Serie più viste di Netflix.
Sì.
Bridgerton, Lupin parte prima e The Witcher. Ma non vale perché ho visto su Google.
Ma vabbè, allora sei uno stronzo, scusa, abbi pazienza.
Non è così.
Shame. Sì, no, credo che sia così. Non è così.
Ah, no, è così.
Shameless, Agents of Shield, Big Bang Theory. Forse Sense8 per le più viste. The Wire. Poi.
Bridgerton dimostra quanto.
Stranger Things, Regina degli Scacchi. Vabbè, insomma.
Ho sentito dire. Sì. È fondamentale anche su Netflix.
Bridgerton, la serie più vista in assoluto.
Se non ci fosse stato la standing ovulation delle donne per il Duca, non avrebbe avuto.
Spieghiamolo, la prima serie, la prima stagione di Bridgerton, la più vista, 82 milioni. Di
almeno per
accounts,
2 minuti,
diciamo,
cioè, che è esattamente il tempo di una masturbazione guardando il Duca.
Sì, sì. Lupin parte prima al secondo posto e The Witcher al terzo. Poi seguono Sex Life al quarto posto, Stranger Things 3 però al quinto posto, Money Heist, cioè La Casa di Carta 4, stagione quarta, Tiger King al settimo posto. E poi
questa è interessante come dato, perché sì. Tiger King è un prodotto ibrido. Quindi ed è un prodotto a suo modo di qualità, anche se totalmente folle. Il fatto che sia in questa in questa classifica, secondo me dice che il movimento del pubblico, cioè il fatto che il pubblico parli e la critica, hanno un posto su Netflix che altrove aveva perso, nel senso che se si parla di qualcosa nel mare magnum di Netflix, quante volte ci è capitato di andare su Netflix e leggere quelle 10 righe, non capirci niente e stare 3 ore a cercare un prodotto, conta.
Sì. Qualcuno mi dice La Regina degli Scacchi, sì, è all'ottavo posto La Regina degli Scacchi con 62 milioni di visualizzazioni, vale a dire 20 milioni in meno rispetto al primo posto, insomma. Quindi Lupin, abbiamo detto, è insomma Lupin è seconda. Premiato l'hype secondo te, Boris? Cioè premiato l'attenzione anche mediatica, il marketing,
più che l'attenzione successiva mi sembra che sia premiata, perché non vedo niente di quello che Netflix ha super spinto all'inizio e vedo molto di quello di cui si è parlato, no? Anna Taylor-Joy, il Duca di Bridgerton, La Casa di Carta, Stranger Things, cioè tutto quello che la critica e il pubblico in qualche modo hanno reso centrale. Cioè effettivamente, ecco, da questi risultati, forse addirittura più di quelli del cinema, sembra che effettivamente sia l'algoritmo quello che,
sì, che
porta
premia
avanti quasi tutto. Algoritmo che però è mosso anche probabilmente dalla critica, nel senso che la critica in questo enorme mare di prodotto diventa abbastanza centrale, perché ti guida.
Sì.
Cioè cose che per esempio sul cinema non succedeva più.
Ah, Mr. Robot non c'è, Breaking Bad non c'è, ma alcune non sono serie Netflix, ragazzi, di quelle che state citando, quindi Breaking Bad l'hanno detta in tanti, ma Breaking Bad mi sa che non ci sta più su Netflix, non ci sta, boh, non lo so.
Ma anche se ci stesse negli ultimi 28, cioè
no, negli ultimi 28 giorni, sono i primi 28 giorni della serie.
Però non andarono bene con le prime 6 puntate.
C'è anche questa variabile qua.
Le prime 6 puntate della prima stagione, volevano addirittura chiuderlo, quindi
sì. Sì,
abbastanza,
certo,
male.
Certo, vai, sentiamo.
Raga, o Eye of the Tiger o Like a Virgin de Madonna per fare il tu.
Ah, sì, sempre sul discorso, diciamo, canzoni eccitanti. Poi I Hate Susie su Sky, miniserie inglese in 8 puntate dell'autore di Succession, praticamente perfetta. Che ne pensi, Boris?
Vero, vero. Sai una che mi piace molto, sempre su Sky, è The Deuce, con Maggie Gyllenhaal che fa la regista porno, con questa puntata finale incredibile con James Franco che sostanzialmente fa la via a luci rosse, mi pare di Los Angeles, e incontra tutte le persone che hanno fatto parte di quel momento epico della pornografia che arriva al suo apice, poi arriva l'AIDS.
Sì.
E in qualche modo
stronca tutto.
Non stronca tutto, però quella che aveva un'industria, che era un'industria che aveva anche la sua caratteristica, che era a metà tra la mafia e anche una purezza, una volontà di libertà sessuale, diventa qualcos'altro. E lui fa al contrario questa vecchio incanutito, al contrario questa via a luci rosse, e incontra sostanzialmente tutti quelli che poi se ne sono andati, lui è uno dei pochi sopravvissuti, e ci parla e devo dire è una trovata anche forse retorica e facile, ma molto molto poetica, e James Franco sembra quasi saper recitare
bene. Sì, gli ultimi due posti sono Sweet Tooth al nono posto e Emily in Paris al decimo per quanto riguarda la classifica delle serie, quindi non c'è, me lo chiedeva Majori, non c'è Orange is the New Black, neanche allora, Peaky Fucking Blinders.
L'impressione è che Netflix confermi una cosa, cioè che a scegliere sono le donne pure davanti allo schermo. Perché se tu escludi Tiger King, che è un prodotto molto maschile, anche come... cioè è difficile che una donna lo possa apprezzare, poi voglio dire, chiaramente sono, come dire, stereotipi, però è di sicuro una tematica e anche un modo muscolare di narrare. E forse Lupin, perché, ma non è tanto vero perché gli anime adesso hanno un forte pubblico femminile, gli altri sono evidentemente, se fanno uscire... se dovessero far uscire insomma i dati, probabilmente sarebbe confermato, dei prodotti che hanno sicuramente una sensibilità di più nel pubblico femminile, il che vuol dire che proprio tu non, gli uomini non decidono niente, manca a casa, manca quando aprono il computer.
Arriva il super classico, torniamo con i vostri messaggi al 3899 106 600. Vabbè, un super classico che non ha bisogno neanche di essere disannunciato. Allora, caro Boris, vi arrivano due messaggi insieme da due ascoltatori diversi, Luca ed Ale, che scrivono una roba di cui stavate parlando ieri, tra l'altro con mentre c'era Monica Lozzi in studio insieme a Emiliano Rubi, cioè di Squid Game. Ma invece Squid Game, cosa ne pensi, Boris, di Squid Game?
Beh, Squid Game è un po', che ti posso dire, hostel, un po' non nel senso di horror, ma nel senso di l'idea che ci sia un gioco alla base di un qualcosa che può farti orrore.
Sì.
È perfettamente in linea con tutto ciò che è la casa di carta, il complottismo, l'idea che alla base della società moderna ci sia non solo lobby, ma anche la voglia di queste lobby di giocare con le vite della povera gente, e un facile ribellismo politico fatto sulla metafora. Io ripeto sempre, se l'avessero proposta un grande regista del cinema civile la trama della casa di carta, per cui per abbattere il capitalismo basta entrare nella zecca di Stato, gli avrebbero sparato in testa per quanto era stupida come idea, però aveva una forte carica metaforica. Squid Game sfrutta questa roba qua, perché racconta proprio in qualche modo, tra l'altro me l'ha consigliato proprio un ascoltatore qui a Radio Rock, racconta di un gruppo che in qualche modo fa degli Hunger Games, se vogliamo chiamarli così, ben girato, ben ideato, ben scritto, secondo me comincia ad essere sopravvalutato, perché siamo in un periodo in cui ci va terribilmente di immaginare che il sistema pensi esclusivamente a rompere il cazzo a noi. E che quindi queste serie ci consentono di vedere il sistema come qualcosa di infantilmente ossessionato dalle persone che già comanda, che già insomma, che già usa come marionette, che non ha bisogno di umiliare ulteriormente, che è poi la base del complottismo, cioè l'idea che un sistema che non si disinteressa alla povera gente, poi però se ne interessa per fare una cosa completamente inutile.
Senti, qualcuno dice The Deuce, sono a New York, del maestro Simon di The Wire.
Sì.
E poi qualcun altro che dice: vedete Sons of Anarchy meglio di Narcos. Too Old to Die Young, fantastica, ma sul finale impazzisce parecchio, secondo suo nostro amico.
Io vorrei fare uno studio se avessi tempo, ma non l'ho. Secondo me il 98% delle serie hanno un finale deludente, un po' perché se ti sono piaciute
è complicato parlare
che ti sono piaciute, cioè nel senso che se ti sono piaciute il finale non potrà che deluderti, perché è un fatto emotivo, psicologico, è finito, e quindi
certo.
O azzecchi il finale tipo I Soprano, che è talmente pazzesco, o anche Friends a suo modo, che sono talmente pazzeschi che tu dici vabbè, effettivamente non vorrei niente dopo questa puntata, quindi va bene, però devi essere Dio, a scrivere, ma o se no sei sempre deluso.
Molto complicato.
Dall'altra parte, ragazzi, la maggior parte delle serie, e questo lo dovete sempre valutare quando decidete di scegliere una serie rispetto al cinema, non ha un'autonomia narrativa e di evoluzione reale. La maggior parte delle serie doveva durare 2 stagioni e ne è durata 4, 3 stagioni e ne è durata 6. E quindi la gente che poi le fa finire con l'acqua alla gola. Mentre certo. Un film tendenzialmente finisce come il regista o lo sceneggiatore aveva pensato. Al massimo rompe le palle il produttore. Certo. Però è un'altra cosa.
Sentiamo ancora, vai.
Comunque io non riesco a capire come alla gente piaccia La Casa di Carta. È veramente una cagata pazzesca.
Lui non riesce a capire come faccia a piacere La Casa di Carta.
Ma è la forza di Law and Order, ragazzi. C'è un prodotto seriale che potete far vedere pure a vostra nonna. E, insomma, cioè, se vostra nonna si appassiona alla Casa di Carta invece che a Don Matteo, avete vinto.
Oh, una cosa molto interessante: Six Feet Under. Qualcuno dice che è il finale, cioè proprio è annazzeccato. Evidentemente.
Per me, no, il soprano.
Secondo Boris, il soprano. Invece,
però, Six Feet Under c'ha un finale. Ma cioè, Marco, pensateci, noi siamo cresciuti con gli anime giapponesi, no? L'unico che io mi ricordo che ha un finale della Madonna è Capitan Harlock.
Sì.
Pure là, i giapponesi che sono i maestri delle narrazioni chiuse, cioè che non arrivano mai a fare una cosa infinita come succede a noi.
Sì.
Comunque li sbagliano.
Voglio sapere, telegrafico, perché poi volevo leggere questa cosa velocissima su Mimmo Lucano. Anche il finale di Breaking Bad non è male, scrive Arianna. Cosa ne pensi di The Foundation, la serie tratta da la serie, diciamo così, la serie tratta dalla serie di Asimov?
Allora, io sono pazzo di Asimov, cioè nel senso ci sono proprio cresciuto, quindi sono una vestale e in quanto tale
non ti sta bene nulla.
Però a giudicare dal fatto che comunque me la sono vista e non ho bestemmiato tanto,
sì,
ho bestemmiato poco,
diciamo.
Secondo me è fatta bene perché insomma,
e diciamo che tu, diciamo, ti piace bestemmiare durante le serie TV, quindi è un tuo vezzo, diciamo così, quindi.
Sì, cioè, vabbè, tu lo sai, no?
Esatto, la vediamo sempre insieme.
Sorrentino,
sì, sì. Sorrentino, siamo divertitissimi, l'abbiamo vista più e più volte insieme tutta, esatto.
I giapponesi non fanno cose infinite come noi. One Piece.
Okay, oh.
Comunque, scherzi a parte, io trovo che una serie bellissima con un finale soddisfacente è stata Mr. Robot per me.
Bene, i finali di True Detective, prima stagione e terza, a me sono piaciuti.
Cioè, pensa al contenuto del finale di Mr. Robot, dai.
Bestemmie e Sorrentino, questo è un nuovo format, benissimo. Allora, volevo sinteticamente...
Secondo me anche lui potrebbe partecipare.
Sì, esatto. Provare a leggere questa cosa. Allora, 13 anni e 2 mesi di carcere, a cui è stato condannato giovedì l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, sono una pena che ha stupito e contrariato per la sua severità molti politici, giornalisti e attivisti che avevano seguito la sua vicenda giudiziaria, che ruota intorno a una serie di controversie accuse, leggo dal post, legate al sistema di accoglienza dei migranti che aveva organizzato nel suo paese. Il sistema era stato descritto come un modello per i principi di solidarietà a cui si ispirava, ma secondo i giudici del tribunale di Locri nascondeva invece un'associazione a delinquere, responsabile di abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento della immigrazione clandestina. La pena di Lucano, stabilita nel primo grado di giudizio, sarà addirittura quasi il doppio di quella richiesta dal procuratore capo, dal PM, quindi l'accusa di Locri, Luigi D'Alessio, dal procuratore capo prima e poi dal pubblico ministero a processo, che avevano chiesto 7 anni e 11 mesi. È stato condannato a 13 anni e mezzo. In tanti in queste ore l'hanno giudicata sproporzionata anche rispetto ad accuse che erano state estesamente criticate e considerate pretestuose. In sostanza, andiamo a spiegare velocemente, i giudici del tribunale hanno ritenuto fondate le accuse formulate in un'inchiesta cominciata 3 anni fa, nel 2018, chiamata Xenia, dal greco antico xenos che vuol dire straniero, secondo cui Lucano era il promotore di un'associazione a delinquere che commetteva delitti contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, orientando l'operato del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria al fine di creare e consolidare un sistema di potere strumentalizzando l'integrazione degli stranieri. Per i magistrati che hanno sostenuto l'accusa con il modello Riace, Lucano aveva architettato una serie di espedienti per aggirare la disciplina prevista dalle norme nazionali per ottenere l'ingresso in Italia. In particolare, sulla base di intercettazioni telefoniche, la procura lo accusava di aver avuto un ruolo nell'organizzare matrimoni di convenienza fra cittadini del posto e donne straniere per favorire illecitamente la permanenza di queste ultime donne appunto nel territorio italiano. Durante la requisitoria il pubblico ministero ha detto a Riace comandava Lucano, era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di accoglienza a Riace era creare determinati sistemi clientelari. Lucano ha fatto tutto questo per un tornaconto politico elettorale, lo si evince da diversi diverse intercettazioni, contava voti e persone, e chi non garantiva sostegno veniva allontanato. Gli avvocati di Lucano, che sono Andrea D'Acqua e Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, invece hanno chiesto l'assoluzione. Estraneo alle accuse contestate, ontologicamente incapaci di agire per guadagno anche solo politico, come dimostrano le numerose proposte di candidatura rifiutate, anzi ha agito come fedele rappresentante dello Stato e interprete della Costituzione quando lo Stato era assente, incapace di dare assistenza e riparo ai profughi che a centinaia sbarcavano sulle coste calabresi durante l'emergenza mediterraneo. Se da sindaco è andato oltre le sue facoltà, non è stato certo per il potere, ma anche perché ci credeva ed era giusto, perché lo chiede la nostra Costituzione. La condanna di Lucano, che tra le altre cose è candidato alle regionali calabresi nella lista di Luigi De Magistris, è stata subito celebrata dal segretario della Lega Salvini, secondo cui l'ex sindaco era un paladino di radical chic che guadagnava illecitamente sulla gestione degli immigrati. Il sindaco del PD Letta invece ha espresso vicinanza e solidarietà a Riano. Parliamo di un paese di circa 2000 abitanti che sta a 125 km da Reggio Calabria, che 20 anni fa rischiava di essere per lo più abbandonato. L'idea di Lucano qual era? Prima da attivista e poi da sindaco: accogliere un determinato numero di migranti e integrarli nella comunità locale. A Riace i primi stranieri arrivarono nel 98, una nave proveniente dalla Turchia con 66 uomini, 46 donne e 72 bambini curdi. Infatti da allora fu dato a Lucano il soprannome Mimmo Curdo. C'è questo libro di Tiziana Barillà, Mimmi Capatosta, Mimmo Lucano e il modello Riace, in cui l'ex sindaco ricordava così l'idea che gli venne in quella circostanza. Mentre vedevamo Riace Marina affollato durante la stagione estiva, Riace Superiore, la parte del comune, la parte alta, era addormentata, svuotata dei suoi abitanti pronti per il nord. E se questi profughi ci aiutassero a svegliarla, se grazie a loro le vie potessero tornare alla vita, se si potesse ancora sentire la gente parlare, i ragazzi ridere, e quindi nacque un'associazione Città Futura per dare accoglienza agli immigrati. Poi la prima candidatura a sindaco, 2004, eletto col 35,4% dei voti, nel 2009 consensi che salgono al 51%, 2014 al 54%, nel frattempo Riace era stato il primo comune italiano assieme a Trieste a partecipare al sistema per l'accoglienza, che poi divenne lo SPRAR, cioè sistema di protezione per richiedenti asilo, poi smantellato da Salvini quando era ministro dell'interno. Insomma, questa è un po' la vicenda, che poi è ancora più lunga, la possiamo approfondire chiaramente nei prossimi giorni, perché se ne parlerà ancora. Era solo per dare un accenno al cosiddetto modello, diciamo, Riace.
Allora, a me dispiace per Mimmo Lucano, perché è vittima di quello che abbiamo fatto noi, tra virgolette, nel senso che la sinistra non può aver pensato di fare una battaglia attraverso i magistrati, con Berlusconi prima e Salvini poi, forzando leggi, forzando processi, penso anche a quelli di De Magistris, e poi quando lo fanno con Mimmo Lucano solo perché è un modello che ci piace, non va bene. Fermo restando che io penso che Mimmo Lucano abbia fatto benissimo, però io mi vanto di averlo detto anche qua, non ho mai pensato che Silvio Berlusconi non sia stato perseguitato. Cioè, Silvio Berlusconi è uno che ha avuto 550 perquisizioni della Guardia di Finanza durante Tangentopoli, la Fiat 104. Ora, se pensate che gli Agnelli siano delle persone, delle brave persone, cioè, nel senso, mo non voglio essere, però
No, nel senso, sicuramente c'è una disparità, diciamo.
C'è una disparità,
no?
tra la grandezza delle due aziende, insomma. Quindi. Però a me la cosa che mi interessa, mi piace sempre andare sui fatti e sulle date. Mimmo Lucano nel 2004, mi hai detto, il suo primo mandato?
Sì.
Allora, l'architrave di questa inchiesta è che lui avrebbe influenzato il Ministero dell'Interno per avere leggi, provvedimenti e un trattamento di favore. Siamo d'accordo?
Sì.
Ok, avrebbe, nell'ordine, convinto Giuseppe Pisanu, Giuliano Amato, Roberto Maroni, Anna Maria Cancellieri, Angelino Alfano, Marco Minniti. Cioè, ora, io non ne vedo uno che possa nemmeno sedersi a pranzo con Mimmo Lucano, proprio per il tipo di personaggi che sono. Quindi,
va bene, volevo ricostruire un attimo, al di là delle valutazioni, che poi sono personali, ognuno si fa le sue e chiaramente noi abbiamo le nostre, tutto quanto. Volevo un attimo ricostruire la vicenda, proprio tecnicamente, lucidamente, i meri dati.
No, però se lui è riuscito.
Perché se no parliamo, sì, certo. E difendiamo una persona, perché anche giustamente, senza conoscere la storia.
No, però dico, se è riuscito,
o attacchiamo,
se è riuscito a mettere d'accordo sia Giuliano Amato che Roberto Maroni, tiriamolo fuori dalla galera e mandiamolo all'ONU, cioè, nel senso, è uno che...
Va bene, grazie, chiudiamo qui, grazie a Boris che torna tra pochissimo con Tatiana in Gagarin. Noi invece ritorniamo, puntata best of domani, che è sabato, lunedì mattina alle ore 6 puntuali con il The Rock Show. Ciao!
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.